File 40, pagina 250. Agli antifascisti, organizzati politicamente, facevano capo le formazioni militari illegali, dette IMO, formate da tutti i gruppi nazionali. L'IMO preparava la resistenza armata. Ci procurammo le armi dalla fabbrica dell'SS, che era stata costruita non distante dal recinto. Nella seconda metà del 1943 scartammo l'ipotesi che il popolo tedesco avrebbe abbattuto il regime fascista sotto la guida della classe operaia e ci orientammo sulle forze armate alleate che ci sarebbero venute in aiuto nel momento decisivo. A metà aprile 1945 le armate sovietiche si prepararono a dare l'assalto a Berlino. Il 3 aprile i carri armati della terza armata americana del generale Patton raggiunsero Gotha, che venne conquistata il giorno dopo. Erano così a 40 chilometri di Buchenwald. Avevamo buone ragioni per supporre che questa armata USA potesse abbattere l'SS del campo di concentramento e liberarci in 2-3 giorni al massimo. Ci sbagliavamo. L'armata USA rimase ferma a Gotha. Nonostante il 3 aprile, il comandante del campo, l'Oberführer dell'SS Pister, avesse dato la sua parola d'onore davanti ai detenuti tedeschi di avere l'ordine di non evacuare, ma di consegnare il lager al nemico avanzante senza opporre resistenza. Il pomeriggio del 4 aprile ordinò che tutti gli ebrei si radunassero al portone per l'evacuazione. Il Comitato Internazionale Legale decise di consigliare agli ebrei di non andare, di strapparsi la stella gialla dalla divisa di detenuto e di cercare rifugio negli altri blocchi. Agli anziani dei blocchi venne richiesto di essere solidali con tutti i mezzi a disposizione. Solo un esiguo numero di ebrei obbedì all'ordine. Non è stato ancora possibile stabilire con esattezza il numero di coloro che hanno perso la vita durante l'evacuazione. Il 5 aprile, nelle ore del tardo pomeriggio, fu consegnato all'ufficio matricola una lista di 46 nomi. I detenuti menzionati avrebbero dovuto essere trasferiti il mattino dopo. Essa conteneva i nomi di detenuti assolutamente fidati di origine tedesca, olandese, polacca, austriaca e cecoslovacca che senza eccezioni esercitavano funzioni di responsabilità fra i detenuti. In quella stessa notte il Comitato Internazionale Clandestino del Lager, Internationales Lager Komitee, ILK, si riunì e decise che essi non sarebbero stati consegnati alle SS. A ragione, supponevano che sarebbero stati uccisi per abbattere la resistenza contro l'evacuazione. Nella stessa notte alcuni compagni fecero sapere in tutti i blocchi che le SS volevano uccidere 46 buoni compagni e che non l'avremmo permesso. Chi avesse aiutato le SS a rintracciarli sarebbe stato punito come traditore. Questo comunicato suscitò incredulità in molti. Per la prima volta sentivano parlare dell'esistenza di un comitato internazionale illegale, però il mattino seguente tutti i detenuti udirono dagli altoparlanti che i 46 dovevano presentarsi al portone. Nessuno vi andò. Tutto il lager trattenne respiro. Le SS vennero, armate fino ai denti per cercarli. Non ne trovarono nessuno. Tanto grande era il muro di solidarietà. Ora tutti sapevano che esisteva una forza che si opponeva alle SS, ma per quanto ancora? Era una lotta tenace ed esasperata. Combattevamo contro il tempo. Il 10 aprile partì l'ultimo trasporto con 500 prigionieri di guerra sovietici. Nel 1941 erano 2000. Ovviamente non lasciammo che fossero consegnati alle SS completamente disarmati. Li fornimmo di armi leggere, pistole e armi bianche. Avevamo deciso che se i prigionieri fossero stati perquisiti al portone, li avremmo liberati con le nostre forze, accadesse quel che doveva. Più tardi i nostri amici sovietici ci fecero sapere quello che era avvenuto. Erano stati messi su un treno e quando si erano trovati in Cecoslovacchia avevano fatto dei buchi nel fondo dei vagoni con l'aiuto delle armi e poi uno dietro l'altro erano riusciti a fuggire. Secondo i loro accertamenti erano morti 9-10 dei loro compagni, ma non per colpa dell'SS di scorta, bensì a causa di aerei americani che avevano attaccato a bassa quota. Il 10 aprile le forze armate statunitensi si misero in movimento e così pure il comando dell'SS. Fuggirono la sera tardi, non soltanto con le loro proprietà personali, ma anche con materiale rubato dal magazzino. Venne l'11 aprile. Verso le ore 14 il capo dell'organizzazione militare mi comunicò: è venuto il momento di attaccare le SS che sono ancora in servizio. I combattenti erano già pronti ad uscire con le armi, anche se poche, in pugno. Ogni reparto conosceva il proprio obiettivo. Il recinto, percorso dalla corrente elettrica, venne sfondato. Gli eroi delle SS, che avevano battuto, preso a calci, colpito con il calcio del fucile, i prigionieri disarmati, appena videro venire loro incontro uomini armati, si diedero alla fuga, presi dal panico, gettando via le armi e le uniformi. 220 uomini dell'SS entrarono nel lager come nostri prigionieri. I detenuti del campo di concentramento di Buchenwald si sono liberati da soli. Mentre la battaglia era ancora in corso, il Comitato Internazionale Illegale del Lager si riunì per la sua prima seduta pubblica. Solo il 13 aprile di pomeriggio giunse nel lager un reparto della Terza Armata USA salutata dal Comitato. Un compagno olandese presentò ogni singolo membro per nome e nazionalità e naturalmente anche il presidente, che era un tedesco. Il 19 aprile ebbe luogo la nostra grande manifestazione in onore dei compagni trucidati. Alcune ore prima l'attivo del Partito Comunista, che lavorava ora nella legalità, si riunì, ribadì la validità del giuramento che avevamo pronunciato e confermò le misure necessarie per il mantenimento dell'ordine e della disciplina. In occasione di quella manifestazione funebre, il comandante americano fu invitato dal presidente del comitato a pronunciare alcune parole. Egli ci ringraziò per la dichiarazione in cui onoravamo il defunto presidente americano Roosevelt e invitò a rispettare le direttive dei comitati nazionali e di quello internazionale. Come ufficiale americano aveva l'ordine di provvedere al nostro veloce ritorno in patria. Poi venne pronunciato il famoso giuramento. La nostra parola d'ordine è la distruzione del nazismo fino alle radici. Il nostro obiettivo è la costruzione di un mondo nuovo nella pace e nella libertà. Lo dobbiamo fare per i nostri compagni trucidati e per i loro familiari, in segno della vostra disponibilità a questa lotta. Alzate la mano per giurare e ripetete: noi giuriamo. 21.000 uomini, bambini e adolescenti, il giorno della liberazione di Buchenwald c'erano 904 tra bambini dai 4 anni e adolescenti fino ai 18 anni. Alzarono la mano per giurare e dissero a voce alta e chiara nelle loro lingue: noi giuriamo. Subito dopo il suo arrivo, il comandante americano aveva ordinato 1. Il disarmo dell'Imo. 2. Il divieto di ogni attività politica. 3. Lo scioglimento dell'ILK. Le SS erano sconfitte. Il comando americano, tuttavia, non ci considerava suoi alleati ma detenuti. I nostri compagni, provenienti dai paesi appartenenti alla coalizione contro Hitler, la Francia, l'Unione Sovietica e altri, facendo presente la loro origine, protestarono presso il comandante perché non trovavano giusto essere trattati allo stesso modo degli altri. Ma il comandante si attenne agli ordini che disse aveva ricevuto da Eisenhower, il quale aveva energicamente insistito di non ammettere eccezioni. Sia la direzione dell'IMO sia quella del Comitato Internazionale decisero di evitare che il disarmo avvenisse con la forza e di consegnare quindi volontariamente le armi il 13 aprile alle ore 17. Le sezioni militari degli 11 gruppi di militanti dei partiti comunisti dell'ex campo di concentramento di Buchenwald, raggruppati per nazionalità, andarono sulla piazza dell'Appello per consegnare le armi. Dopo aver marciato preceduti dalla direzione dell'IMO, deposero disciplinatamente le armi che avevano impugnato a onore e gloria della classe operaia internazionale nella lotta contro il fascismo. Un compagno tedesco scrisse più tardi: fu la marcia della vittoria, della giustizia, sulla più orribile tirannia che l'umanità aveva mai vissuto. Fu cosa naturale che il Comitato Internazionale del Lager non cessasse la sua attività e il comandante si accorse molto in fretta che non avrebbe potuto mantenere l'ordine e la sicurezza nell'ex campo di concentramento fascista senza l'autorità dei comitati nazionali e internazionali. Egli pretese dalla direzione del Comitato del Lager che fosse ripristinato il recinto percorso dalla corrente. Il rifiuto fu categorico. Non si poteva esigere da quegli ex detenuti costretti dai tedeschi a vivere anche fino a 12 anni dietro recinzioni e muri che ricostruissero quei recinti che li avevano privati della libertà. Dovette rassegnarsi. Il recinto non venne rimesso in funzione. Con attenzione e con ansia seguivano le notizie sulla battaglia in Germania, poiché attorno a Berlino e in alcune parti della Germania occidentale si combatté ancora più duramente, ma avevamo la netta sensazione che quelli fossero gli ultimi giorni dello spietato, scellerato e disumano regime fascista. Venne l'8 maggio, il giorno della capitolazione. Per noi fu inequivocabilmente il giorno della nostra liberazione, una liberazione che dobbiamo in primo luogo alla lotta eroica delle armate sovietiche. Con questo non dimenticammo che anche negli eserciti degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, nell'esercito di liberazione del popolo francese, tra i partigiani in Italia, in Jugoslavia e in Polonia, gli artefici della vittoria definitiva avevano lottato, sofferto e perso la vita. Il giuramento di Buchenwald è diventato storia. Gli ex detenuti gli sono rimasti fedeli. La nostra parola d'ordine oggi è: rimaniamo attivi nella lotta contro il fascismo per la pace del mondo fino alla nostra ultima ora. Pagina 253.